generale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21 e 2 minuti primi, ben trovati e ben trovata all'ascolto di Radio Onda Rossa. Salutiamo il Sabato del Villaggio che ci ha salutato e stiamo per iniziare una nuova puntata delle Dita nella Presa. E diamo innanzitutto i contatti della radio: 06 49 17 50 il numero di telefono, www.ondarossa.info il sito web dove potete ascoltare la diretta ma anche naturalmente i podcast sia di questa trasmissione sia delle tantissime altre, e ondarossa@ondarossa.info le mail della radio, le dita nella presa @ondarossa.info le mail per mettervi in contatto proprio con noi di questa trasmissione di approfondimento tecnologico che oggi introduce il tema che vorremmo definire della materialità del digitale, ovvero molto in breve del perché non è il digitale non è etereo e anzi ha degli effetti sulla realtà concreta assolutamente non trascurabili. Vi ricordiamo che quella che sta ascoltando è una radio che da più di 40 anni vive senza padroni e senza pubblicità e che per questo vi invitiamo a sostenere con le sottoscrizioni. Tutti i modi per farle li trovate sul sito cliccando su Sostieni in alto a destra.
E allora sì, quello che andiamo a cominciare oggi è un nuovo ciclo delle Dita nella Presa. Come sapete ormai stiamo cercando di affrontare dei temi in maniera almeno consecutiva, cercando di fare due o tre puntate sempre su un tema, e quello che abbiamo scelto, appunto, come diceva il compagno in introduzione, è parlare della materialità della tecnologia, della materialità del digitale. E l'idea di questo ciclo è quella di rompere la convinzione che la tecnologia sia una soluzione verde ad ogni problema che si può presentare in ambito commerciale, sociale e così via. Ad esempio il problema della carta negli uffici e quindi l'utilizzo appunto di carta o di altre soluzioni vecchio stampo che possano essere sostituite attraverso degli schermi digitali che quindi ci permettono di non dover ristampare carta, sembra veramente una soluzione convincente.
Sicuramente il cestino a fianco a noi sarà molto più vuoto.
Esatto, però se invece pensiamo ai vari cestini sparsi per il mondo, questo problema non è affatto una soluzione ambientale efficiente, perché il device che noi andremo ad utilizzare sarà pieno di componenti, ad esempio terre rare, plastiche non infiammabili e altri elementi che saranno poi da disassemblare in una maniera più o meno difficile, che andremo a approfondire tra poco, e poi appunto da rimettere in circolo, che è una cosa che non è affatto facile quanto ad esempio smaltire la carta.
È un tema, sicuramente per noi non è stato banale preparare queste puntate, nel senso che, come magari chi ci ascolta sa, non siamo dei luddisti e quindi non ci piace la scorciatoia del se tutto è così male dovremmo evidentemente spaccare tutto. Non è questo il nostro proposito e nemmeno ci interessa, visto che tra l'altro il periodo quasi lo richiederebbe, almeno per altri. Non siamo certo qui a dar consigli per gli acquisti o per i regali di Natale o di quando vi pare a voi.
Sì, quello che diciamo ci preme fare è raccontare con una prospettiva ecologica e ambientale e sociale anche la produzione, la circolazione e la morte degli oggetti tecnologici. Quindi cercheremo di soffermarci sul costo energetico e ambientale che in generale una merce ha, e considereremo anche il suo smaltimento, che è assolutamente una fase importante della merce, visto che sappiamo bene che questo pianeta è finito e una volta che abbiamo utilizzato una cosa la dobbiamo buttare quando si rompe, e quella cosa occuperà uno spazio nel mondo.
Un altro delle premesse, delle mani avanti che vogliamo fare per questa puntata e per le altre che seguiranno, è che naturalmente noi qui stiamo parlando del tema della produzione all'interno del mondo capitalista. Il mondo capitalista ci fa schifo anche in toto, anche senza guardarlo a volte in alcuni dei suoi dettagli, perché già ne conosciamo tante delle dinamiche di sfruttamento che mette in piedi. Noi però vogliamo proprio andarla a guardare anche nei singoli aspetti, e quindi, benché sicuramente si può dire che il capitalismo verde è capitalismo tanto quanto quello blu, giallo o a pallini, noi comunque vogliamo guardarlo nelle caratteristiche specifiche che mette in piedi, nei discorsi che impone la nostra società. E quindi spesso in queste puntate parleremo di concetti che ci vengono proposti molta parte dalla controparte, scusate il gioco di parole, e naturalmente lo facciamo coscienti di quello che stiamo facendo, proprio per cercare di guardarli
e anche di smontare quelle che sono, diciamo, le teorie verdi della produzione. Infatti possiamo ben dire di essere sicuri che questo problema, ovvero il problema della produzione dell'utilizzo di tecnologia, non ha una soluzione in termini appunto ambientali o sociali all'interno di quello che è il paradigma capitalistico attuale, né tantomeno all'interno di quello che è il paradigma consumistico, appunto perché sappiamo che diciamo nella fase di compravendita ci sono due agenti, chi vende e chi compra, e cercheremo anche di descrivere quelle che sono poi quella che è poi la dialettica malata nell'acquisto di un prodotto e nella scelta di quello che è il appunto di quelli che sono le caratteristiche del prodotto che stiamo acquistando.
Eh sì, perché ricordiamoci che stiamo parlando di merce e quindi la merce viene comprata. In questo naturalmente nel commentare il modo in cui questa viene prodotta e progettata, ricordiamoci, e ci torneremo tante volte, che una delle caratteristiche che a volte guida, no, un certo modo di disegnare i prodotti è quello di renderla appetibile sul mercato, che insomma le persone le comprino, che le persone in qualche modo la desiderino. Ora questo, no, apre un tema abbastanza classico. Da una parte c'è il fatto che il consumismo sicuramente è un problema, come lo giri, dall'altra c'è il fatto che le persone sono messe in un contesto di volere, o anche in alcuni casi di aver bisogno, di alcune merci che il mercato propone loro, o almeno sentire di averne bisogno in un certo senso, e per queste persone non sempre è semplice, e comunque non sempre fanno lo scarto personale di informarsi su cosa potrebbero, no, utilizzare in maniera più consapevole. Farlo non è semplice, del resto non so in quanti comunque lo farebbero anche se fosse più semplice, perché la scelta consapevole raramente è quella più cool.
Sì, e diciamo da subito che nel redigere questo ciclo e neanche nel presentarlo ci accompagneremo con un compagno che diciamo si occupa di queste cose e insomma ha un particolare interesse e ci è stato veramente di grande aiuto nello sviluppare e anche nel costruire insieme a noi queste puntate.
E in effetti quindi... anche un'altra che già abbiamo fatto con lui. Ciao.
Ciao. Ciao. E sì, io diciamo prima di entrare nel vivo del tema... vorrei fare una breve presentazione di quelli che sono i temi che andremo a toccare o almeno delle puntate che andremo a realizzare, ci auguriamo nelle settimane successive, e sono quella diciamo a partire da oggi sul design, su cui entrerò nel dettaglio tra poco. Ne faremo un'altra sulle materie prime e sull'impatto ambientale che esse hanno, ne faremo un'altra ancora sulla produzione e quindi sul lavoro e i costi sociali che questa fase della vita di un oggetto tecnologico ha, e poi ne faremo una forse terribilmente interessante sullo smaltimento e le varie sia normative sia diciamo politiche che i vari stati attuano a riguardo, dove per smaltimento sappiamo che questa parola diciamo è un come si dice un proxy per altre parole che sono ad esempio riciclo, riuso,
discarica
e così via, e incenerimento,
certo, e termovalorizzazione si diceva un tempo, com'è che si dice adesso? Dimentico sempre, vabbè.
Si dice salaria, fuoco sulla salaria, ecco,
quello era indifferenziato, quello
però ci ha scaldato Roma per due giorni.
No, quello non era indifferenziato, perché se andate a vedere i valori che sono usciti dalle analisi dell'ARPA, tra i fumi che sono usciti dalla salaria c'erano anche dei fumi che erano riconducibili direttamente a dei rifiuti elettronici. Questa è una cosa che è stata proprio documentata questi giorni. Non ci dovevano essere rifiuti elettronici alla salaria.
Okay, quindi diciamo che sarebbe dovuto essere l'indifferenziato.
Quindi invece... quell'odore che avete sentito per Roma nella settimana passata era chiaramente un profumo di futuro, un profumo di tecnologia e insomma di quello che ne viene fuori dopo che questa
basta
tecnologia...
Basta carta.
Quindi quello di cui parleremo oggi sarà una descrizione di quelle che sono innanzitutto le ideologie dominanti diciamo nell'ambito sempre neoliberista e capitalista rispetto alla produzione di tecnologia in una maniera più ecologica, e parleremo di uno strumento tecnico quantitativo che viene usato per stimare l'impatto di questi oggetti sull'ambiente e forse in qualche modo sulla società, e questo sarà il life cycle analysis, ovvero l'analisi del ciclo di vita, e a seguire cercheremo di descrivere quelle che sono le voci importanti nella fase di progettazione di un oggetto, e cercheremo poi di vedere come queste voci vengono a prendere vita nella fase di progettazione di un Fairphone o di un altro smartphone generico.
Sì, era il momento della musica. Allora, visto che no, in effetti non c'entra proprio niente, però visto che una settimana fa è morto Piccelli e questo mi è dispiaciuto moltissimo, io ci tenevo molto a mettere i Buzzcocks stavolta, o meglio anche stavolta, visto che per la verità li metto piuttosto spesso, e questa è I Need.
I need, I need, I used to only
Eccoci a parlare di tecnologia e di come questa venga prodotta, smaltita e trasformata poi in rifiuto, ovvero nel verso in contrario, e in particolare inizieremo questa puntata sul design andando a parlare di quella che è la filosofia dell'economia circolare. Allora, come abbiamo detto, il digitale in generale produce degli effetti enormi sulla società e sull'ambiente, e questi effetti ovviamente non interessano solo a noi diciamo vorremmo un mondo più libero e giusto, ma anche a chi invece questo mondo in qualche modo lo governa, e ad esempio questa è la Comunità Europea, e quindi anche la Comunità Europea ha costruito delle norme, ha costruito dei sistemi attraverso l'utilizzo dell'LCA e quindi dell'analisi del ciclo di vita, dei sistemi per valutare, regolare e appunto incentivare l'utilizzo di tecnologie più riutilizzabili e smaltibili. E tutto questo però avviene all'interno di quello che è un modello, che è appunto quello dell'economia circolare, che è una nuova forma di produzione del capitalismo, quello che si chiama anche in qualche modo capitalismo verde. Quello che possiamo dire sull'economia circolare è che sicuramente è una forma di pensiero liberista in cui in qualche modo si cerca di aumentare la produzione e di assicurare che questa produzione possa avvenire sempre senza fine in un mondo che invece è assolutamente finito. Quindi ad esempio per un continente come l'Europa, che è un continente privo di risorse naturali, è terribilmente interessante capire come queste risorse possano essere poi riestratte a fine vita da un prodotto e rimesse in circolo per riaumentare il PIL con degli oggetti sempre più nuovi e sfavillanti. Per fare questo, ad esempio, c'è il pacchetto economia circolare, di cui forse si può dirci qualche dettaglio, qualche hit.
L'economia circolare prima di tutto esplode, diciamo, comunicativamente nella politica delle istituzioni europee grazie alla fondazione Ellen MacArthur, che è più o meno il think tank americano che ha l'origine, diciamo, del concetto, della diffusione del concetto di economia circolare, che era, scusate il gioco di parole, in circolo già da un po' di tempo. E è stato fatto un primo pacchetto economia circolare non applicato una manciata di anni fa, se non sbaglio nel 2015, e è stato approvato un vero e proprio pacchetto di economia circolare recente, se ricordo bene, ad aprile 2018. Un pacchetto nel concetto, diciamo, di quello che sono le istituzioni europee, è un insieme di linee guida che portano poi all'emanazione di norme europee, insomma di direttive europee di vario genere, o alla modifica di quelle che esistono.
E che poi, se ho capito bene, si traducono in divieti, in incentivi o in appunto normative che le varie aziende devono rispettare sul territorio nazionale, sui territori nazionali.
Sì, sì, sono politiche industriali, diciamo, a livello continentale di tutta l'Europa, e per riprendere quello che dicevi inizialmente, è una forma di rinnovamento, diciamo, del capitalismo, che si dà nuovi paradigmi per sviluppare nuovi profitti, appunto, in Europa, dove le risorse sono finite o sono estremamente scarse, ma anche in Cina si sta sviluppando una strategia che va nella stessa direzione, che è la sostanzialmente massimizzazione dell'uso e del valore delle risorse.
Quindi, forse per dirla in breve, si può definire economia circolare, di cui temo non siamo ancora entrati esattamente nel significato della parola, si definisce economia circolare un sistema in cui chi produce si prende in carica lo smaltimento, ovvero il fine vita della merce, e anche il recupero delle materie prime. Ma ovviamente prenderlo in carico non vuol dire che direttamente lo fa l'azienda, ma piuttosto che c'è un'estensione della responsabilità di questa azienda, che poi dovrà pagare, dovrà fondamentalmente mettere dei soldi da parte affinché altre aziende possano essere incentivate a fare questo processo.
Allora, in questo caso ci stiamo avvicinando al tema, diciamo, di queste puntate, di questo ciclo, la parte specifica che riguarda il mondo della produzione di oggetti tecnologici, dei manufatti che contengono elettricità sostanzialmente. In questo caso abbiamo questa una cosa che esisteva già prima, ma verrà molto impattata, diciamo, dal pacchetto economia circolare, dei schemi di responsabilità estesa del produttore. Li chiameremo schemi EPR durante le trasmissioni, e sono schemi che danno una serie di indicazioni a chi produce un bene in merito soprattutto alla sua responsabilità per quanto riguarda lo smaltimento di quel bene, ma non solo.
E di cui avremo modo di vedere i limiti più avanti.
Assolutamente.
Invece, se possiamo passare oltre e non abbiamo altro da aggiungere per il momento sul concetto di economia circolare, un'altra parola chiave che utilizzeremo spesso in questa trasmissione è proprio quello di LCA,
che è Life Cycle Assessment, che vuol dire valutazione del ciclo di vita, che è una metodologia, diciamo, generale, che può riguardare varie fasi della progettazione o più o meno di qualsiasi cosa poi abbia bisogno di una valutazione, e l'idea è quella di valutare l'impatto di un prodotto sul mondo in tutte quante le fasi che esso ha, quindi valutare in modo integrato sia la fase di produzione, inclusa la fase delle materie prime, quindi la fase di estrazione, la fase di produzione, la fase di assemblaggio, la fase anche di utilizzo, la fase dell'imballaggio, dei trasporti e tutto quanto quello che è necessario per poi poter utilizzarlo, e anche quello che è necessario dopo la vita utile dell'oggetto, quindi quello che riguarda il suo fine vita, lo smaltimento, il riciclaggio, il riutilizzo e così via. È una metodologia piuttosto generica, è una metodologia, intendiamoci, che viene usata anche dall'Europa con il suo pacchetto economia circolare, e noi comunque, pur senza particolare rigore in tutti quanti i dettagli, grosso modo la utilizzeremo, nel senso che questo ciclo di puntate che vi stiamo presentando seguirà in parte anche proprio le fasi, un po' come ce le presenta la Life Cycle Analysis, ma come anche in effetti potremmo valutare un po' tutti quanti. Cioè,
insomma, non è una grande invenzione questa Life Cycle Analysis,
per fare
una concettualizzazione di quello che è un modo di pensare la produzione, la vita e la fine di vita di un oggetto.
Cioè, che il tavolo, no? Ci vuole il fiore e il seme, no? È una storiella che dovremmo aver imparato. E il senso è questo, e più o meno lo riutilizzeremo come metodo, e questa è un'altra delle premesse, come dire, spinose che stiamo facendo. Cioè, stiamo avendo a che fare con oggetti che sono anche interni, quando non proprio del tutto interni al capitale.
Sì, e se posso aggiungere un dettaglio, è che questa Life Cycle Analysis ha un po' la capacità di essere quantitativa, e quindi nella sua possibilità di dare un valore numerico alle varie fasi della vita di quello o quell'oggetto, e riesce poi a essere integrata in toto nel processo di design, di ingegnerizzazione e di marketing del prodotto, perché può tradurre quei numeri in denaro, che, come sappiamo, sono un pochettino l'anima del capitalismo e del motivo per cui questi prodotti vengono realizzati.
Eh sì, non davvero per risolvere dei problemi, ma soprattutto per essere venduti. Non so se adesso vogliamo mettere uno stacco musicale.
Io credo che ci sia un ultimo tema.
Infatti,
che è un'ultima parola chiave, sì, che è quella di...
C'è un ultimo pezzo di questi termini che utilizziamo, che in questo caso, anche qui sembra un po' un gioco di parole, non è tanto interno quanto gli altri i meccanismi, diciamo, accademici. L'LCA viene utilizzato dai centri di ricerca, le aziende multinazionali e i decisori politici. Il termine invece che a noi interessa in questo caso è l'esternalità. Le esternalità della produzione di un bene è un termine che si utilizza in economia per spiegare quali sono sostanzialmente di solito i malefici che vengono espulsi direttamente dal sistema di produzione, malefici che possono essere malefici di tipo ambientale, che possono essere di tipo sociale, che sono tipicamente l'inquinamento che viene prodotto nella fase estrattiva, diciamo, delle materie prime, quello fatto nella fase produttiva, lo sfruttamento sociale di tutte le persone che lavorano per la produzione di questi beni, l'inquinamento che viene fatto nelle fasi di smaltimento. Queste cose qua si chiamano esternalità, e è un termine che utilizzeremo molto spesso per definire, diciamo, gli aspetti più negativi di tutta questa vicenda.
Del fatto che soprattutto queste esternalità vuol dire che in generale per un paese come l'Europa, in cui noi di solito tanta di questa monnezza non ne vediamo, esternalità è proprio il concetto che molte di queste fasi di produzione e smaltimento avvengono al di fuori del nostro continente, al di fuori del nostro ambiente e a volte anche al di fuori della nostra società, e che quindi noi non le vediamo e ci sembrano trasparenti. È un pochettino il trick, la magia della tecnologia per sembrare tanto pulita.
Sì, e vengono anche al di fuori del sistema produttivo. Quando un computer, andando nello specifico, costa 500 euro è perché non si sono pagati i costi di smaltimento, i costi ambientali dell'estrazione e i costi sociali delle persone. Quindi vengono veramente buttati fuori dal sistema questi costi reali, esternalità in questo senso.
Sì, anche se poi, no, come diciamo prima, a volte nemmeno all'esterno del raccordo anulare, diciamo, a volte sono invece molto interni alla nostra vita, insomma, e del resto non vedo perché possono stare in Africa e non possono stare a Via Salaria, fermo restando, certo, che non dovevano stare da nessuna parte, quello è scontato. Ecco, e non so se vogliamo dare lo stacco musicale o
ma
se vogliamo
quello di prima era breve.
Quello di prima era breve, e allora invece adesso io ne volevo mettere un altro un po' più lungo, visto che, come avete sentito, questa è la trasmissione del benessere, potremmo definirla, la tosse ci si porta via. Questa è So Cold, The Rocket from the Tombs.
bene, i nostri difetti. I will fall. I have no hope at all. There'll be no use at all. All this brainwash. There'll be no use at all. All this brainwash.
Provate voi a starci 6 minuti con sempre lo stesso riff, come la canzone che avete appena sentito, che comunque a noi di qua dal microfono è piaciuta, speriamo anche a voi. Era So Cold e ci sembrava particolarmente appropriata, ma basta leggerezze, è il momento di tornare alla materialità del digitale. E vogliamo parlare di quello che è prima le fasi, no, del life cycle analysis, cioè prima di guardare quale materia viene estratta, quanto dura, come si arriva a fine vita, eccetera eccetera. Vogliamo guardare innanzitutto cosa viene prodotto e perché, ricordandoci alcune cose molto banali, tipo il fatto che un qualsiasi dispositivo nell'economia di mercato viene prodotto perché poi viene venduto e che questo ti fa fare dei profitti, cioè sulla base di quello che si chiama il ritorno dall'investimento, cioè la possibilità che tu hai, che prevedi di fare profitto dopo averci fatto delle spese, e tu questa la vuoi chiaramente massimizzare. Quindi questo naturalmente è la base, comunque doverosa da precisare. Un po' meno ovvio forse è ricordare che il design di un prodotto non è tanto una cosa che viene fatta partendo dalla tecnica, dalle possibilità e da quello che si ha a disposizione, ma la base di partenza sono le scelte di marketing che vengono fatte, cioè un prodotto prima di essere progettato è pensato da chi pensa a come deve vendere, quindi a chi pensa che dice servirebbe un prodotto che stia in questa fascia di prezzo qui, che punti a questo target di mercato, che sia fatto proprio in questo modo qui, eccetera eccetera. Quindi ricordiamo che il design parte dall'indagine di mercato e dal marketing, e solo dopo arriva al, dati tutti i vincoli che il marketing ha deciso, andiamo a implementarli, scegliamo il materiale migliore o quel che è.
Sì, e su questo tema, proprio per riprendere un'idea che abbiamo accennato all'inizio, è chiaro che il rapporto dialettico tra produttore e consumatore viene ancora più fuori. Cioè, insomma, comunque dobbiamo ricordarci che non stanno anzi vendendo oggetti a persone che hanno il potere d'acquisto che gli pare a loro, ma persone che hanno un determinato potere d'acquisto, che hanno dei determinati bisogni e quindi cercano anche all'insaputa di quelle che poi sono tante delle magagne che avvengono nella produzione di tecnologia, di comprare un oggetto che sia il più efficace possibile sul breve termine. Quindi chi fa le scelte di mercato, diciamo che è un po' un serpente che si morde la coda, perché chi fa le scelte di mercato sa che alle persone piacciono i computer che costano poco e che poi non è sicuro che debbano durare per 5-10 anni. E d'altra parte però fa anche delle offerte, fa anche dei prodotti che rispondendo a quella fascia di mercato poi incentivano un meccanismo di pubblicità che invoga il consumatore a comprare quel determinato prodotto, e quindi rischiamo da capo a 12.
Perché ricordiamo che efficace non vuol dire solamente, no, una cosa puramente fredda, cioè quante operazioni al secondo fa il mio processore o che risoluzione ha il mio schermo, ma efficace è anche una cosa che risolve il mio bisogno di avere un oggetto che è bello e apprezzato nella società. Un oggetto fico è più efficace per alcuni aspetti di un oggetto che invece è anche soltanto fuori moda, ok? Quindi tutto questo fa parte del cosa è il prodotto ideale per il marketing, e ricordiamoci che questo purtroppo è il punto da cui muovono e che impone una serie di vincoli che poi in pratica rendono quasi ineluttabile le conseguenze molto pesanti che noi abbiamo. Questi vincoli, molto schematizzando, sono il fatto che le cose che vanno sul mercato idealmente uno li vuole che costino pochissimo, che siano potentissimi e piccolissimi. Questo, diciamo, no, sarebbe l'ideale. Proviamo ad andare a vederlo nei dettagli, guardando anche quelli che sono, diciamo, quell'altra parte che da questi tre punti, diciamo, del prodotto ottimo sfugge. Cioè tutti quanti quei meccanismi che hanno a che fare con l'ambiente, che possiamo chiamare Green Public Procurement, ovvero di come e perché anche nella progettazione puramente volta al profitto, in realtà, tra virgolette, l'ambiente, che poi in realtà sono sempre i soldi, ritornano in ballo.
Allora, qui tocchiamo uno degli argomenti dove il capitalismo gioca con se stesso da un certo punto di vista. Il Green Public Procurement sarebbe la leva, tradotto in italiano vuol dire gli acquisti verdi, sostanzialmente, da parte della pubblica amministrazione, da parte dello Stato. E è una cosa che viene anche questa, scende dall'alto delle direttive europee e che vuole essere una leva strategica per convincere i produttori a fare degli oggetti che siano, come dire, ambientalmente amichevoli, e visto che lo Stato spende un casino di soldi nell'acquisto dei cestini per la spazzatura e li vuole verdi, allora il produttore che li fa verdi farà più soldi. Questo è più o meno l'idea. Il GPP, come viene chiamato, si applica a tantissimi settori e si applica con uno strumento che si chiamano criteri ambientali minimi, le CAM. Criteri ambientali minimi per l'acquisto di computer, per esempio, includono il risparmio energetico del computer. È una cosa in realtà abbastanza fuorviante che discuteremo in futuro quando andremo a affrontare queste cose. Però questa è una delle leve che utilizza il mondo, diciamo, dell'economia circolare per indirizzare l'economia capitalista verso un'economia capitalista verde.
Sì, una sorta di il meccanismo è analogo a quello degli eco-incentivi, poi in realtà con mille differenze. Ad esempio, il fatto che gli eco-incentivi non riguardano tanto lo Stato quanto i privati, ma il concetto comunque è quello: ti conviene fare una macchina in quel caso o un cellulare che rispetti certi standard, perché o altrimenti c'hai un minimo di tasse in più, oppure al contrario, se vuoi andare con un incentivo positivo, perché se tu lo fai che rispetta certi standard io ti regalo un euro per ogni prodotto, o come che sia, alla fine in realtà anche questo, cioè fare una cosa verde ti abbassa il costo, dove verde naturalmente è soltanto un insieme di regole.
E sì, e quindi E quindi l'idea è un po' che chi progetta un prodotto tiene conto anche di quelli che sono gli incentivi statali, gli incentivi in questo caso comunitari, affinché il suo prodotto sia più venduto e sia più appealing sul mercato, insomma sia più efficace dal punto di vista del marketing. E quello di cui stiamo parlando in questo momento è in qualche modo quella categoria che potremmo definire eco design, ovvero quell'insieme di attenzioni che vengono poste nel design di un prodotto e che viene messa in campo soprattutto da quelle aziende che cercano di fare un mercato di tipo ecologico. E sappiamo, anzi io in qualche modo l'ho scoperto anche durante la preparazione di questa trasmissione, che non esistono solo queste aziende, cioè insomma esistono dei vincoli comunitari che quelli devono essere rispettati da tutti, ma esistono anche molte altre aziende che magari nel soppesare e a livello di progettazione quelli che sono i pro e i contro di rispettare le normative ambientali, nel momento in cui non incorrono in divieti e quindi nell'utilizzo ad esempio di sostanze che proprio non possono essere utilizzate nella costruzione di un prodotto, magari fanno i più e i meno e si rendono conto che gli conviene produrre merda a bassissimo costo piuttosto che avere le commesse di Stato.
Incredibile. Naturalmente questo fa sempre parte di scelte di mercato. E poi gli altri temi molto rilevanti quali sono? Ce n'è uno che è molto molto impattante su temi ambientali, ma non solo, e che magari uno potrebbe sottovalutare, che è il tema della miniaturizzazione.
Cioè, io prima di parlare di miniaturizzazione invece direi una cosa sul quella che abbiamo chiamato gerarchia del rifiuto, e che è un altro tema che viene utilizzato all'interno dell'eco design, per esempio per stimare quelli che sono i costi di smaltimento.
Esatto, anche qui entriamo nell'ambito, diciamo, delle politiche pubbliche per lo sviluppo di alcuni sistemi, diciamo, di business piuttosto che altri. La gerarchia dei rifiuti è una, come dire, una sorta di mantra strategico delle istituzioni europee, e viene da da una lunga letteratura ambientalista anche abbastanza radicale, e sostanzialmente indica il fatto che ci sono delle attività che sono preferibili ad altre, che sono più importanti di altre. Quando si fanno degli oggetti, qualunque essi siano, devono essere degli oggetti, e qua si parla delle 3R, delle 4R e via dicendo, devono essere
riprogettati, riutilizzati e riciclati. E l'ordine non è, come dicevi appunto, irrilevante, cioè il riciclo in realtà, no, che a volte come dire, purtroppo noi ancora lo poniamo come un punto d'arrivo, quello di riciclare molto, in realtà è comunque, se la vedi dall'altro punto di vista, un punto di fine. Uno ricicla quello che non riesce più a riusare e si trova costretto a riusare soltanto quello che ha smesso di essere usato nella sua prima volta,
perché è stato progettato male. Quindi sostanzialmente, per esempio, il riciclo, se lo si vede da un punto di vista un po' più analitico, è il punto di fallimento della strategia. Questa è un'altra delle strategie, cioè come dire, proprio delle ossature delle politiche pubbliche europee in materia di produzione e consumo di beni.
A questo punto andiamo a proseguire con la miniaturizzazione.
Sì, è l'altro tema. Se non abbiamo nient'altro di aggiungere su questo tema della gerarchia del rifiuto, che anche per me, cioè io ho scoperto un sacco di cose preparando questa trasmissione. Ad esempio pensavo che sì, riuso e riciclo, ma riprogettare è sicuramente un'idea invece fondante, cioè ovvero pensare le cose in modo che al prossimo giro
che si rompano meno.
E ad esempio quella della miniaturizzazione è un pochettino una voce nella fase di progettazione che è contraria a questo processo.
La miniaturizzazione è un problema molto, una cosa molto problematica per vari motivi. Uno dei motivi è, diciamo, più strettamente ambientale o anche, e anche politico, cioè la miniaturizzazione richiede alcuni materiali particolarmente pregiati, altrimenti non ci riesci a fare le cose miniaturizzate, servono minerali molto costosi.
Io non voglio offendere i nostri ascoltatori e le ascoltatrici, ma magari se diciamo che cosa vuol dire miniaturizzazione è un punto in più per noi.
Miniaturizzazione vuol dire rendere piccolo in generale, e nello specifico stiamo parlando di rendere piccoli i dispositivi elettronici. Come avete capito, parliamo del digitale e di materialità dei processi produttivi digitali, non tanto della tecnologia in generale, non parleremo tanto di accendini, e, benché anche essi siano un oggetto che buttiamo nel cestino molto di frequente, ma insomma, un'altra volta. E in particolare, quando si deve miniaturizzare, una delle parti più complicate da miniaturizzare è, e su cui c'è più grande pressione, è miniaturizzare diciamo, quelle parti che sono in silicio, i processori,
il circuito,
i circuiti elettronici.
Rispetto al circuito, forse qualcuno può riallacciare questo discorso con un altro che magari ha sentito altre volte, che è quello della legge di Moore. Cioè la legge di Moore, che diciamo alla metà degli anni 50, credo, questo ingegnere di qualche compagnia americana ha predetto che il numero di transistor, ovvero di elementi attivi all'interno di un circuito che potevano essere messi su un chip, sarebbe raddoppiato ogni 2 anni e mezzo fino a una certa data, che guarda caso incorre proprio nei nostri anni, perché a un certo punto si arriva alla dimensione quantistica e quindi più di quello non si può andare. E comunque il numero di circuiti poteva raddoppiare, quindi si potevano fare cose sempre grandi uguale, ma il doppio più potenti, e così via.
Certo, la legge di Moore in realtà riguarda anche vari ambiti, cioè diciamo più o meno nell'informatica una serie di predizioni sul, diciamo, il miglioramento esponenziale della potenza diversamente intesa, ci sono state tante sulla capacità degli hard disk, su tante cose. A un certo punto hanno quasi tutte quante smesse di essere vere, cioè adesso non so se ne è più vera nemmeno una delle varie leggi di Moore, e siamo arrivati a un punto in cui iniziare a miniaturizzare sempre di più è molto 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 complesso. O meglio, si potrebbero facilmente fare ancora circuiti molto piccoli, grandi come il nostro smartphone, ma occhio, lì viene, cioè in senso, è un gioco,
un trade-off,
come si vuol dire, che non so come si dice in italiano, cioè un compromesso, se vogliamo, tra miniaturizzazione e potenza. Fare un circuito molto piccolo, se deve essere potente comunque molto, ma magari no, 10 volte di meno dello smartphone più economico sul mercato, è un conto. Se lo vuoi invece potente come lo smartphone più figo sul mercato oggi, in modo che regga il confronto per altri 5 anni e ancora più miniaturizzato, e allora lì è un problema. È un problema che, per capirci, arriva ad essere addirittura geopolitico, perché per esempio forse ricorderete della guerra del coltan, dove il coltan è un minerale che contiene, insomma, in particolare purezza la
colombite tantalio.
Te l'ho lasciato dire per farti fare bella figura, ma lo sapevo anch'io. Che è particolarmente utile proprio per fare circuiti miniaturizzati. Non a caso la guerra del coltan, detta anche la guerra della Nokia, che allora era abbastanza avanti su questo.
E sì, azzarderei anche che, senza mettere le mani oltre, ma giusto accennando perché ne stiamo parlando, quello della miniaturizzazione è un problema anche ambientale importante, perché ovviamente mettere tutte queste cose compressate insieme poi sono difficili da riaprire e da smaltire.
È il problema dell'integrazione su piccola, media, grande, grandissima, non so com'è che si dice adesso, scala, no? Io quando ho studiato informatica
siamo ultra.
Ecco. C'era questa cosa, no, che prima si chiamava l'integrazione su piccola scala, media scala, grande scala, dove l'integrazione di grande scala, di piccola scala, è quando, no, tu magari conosci un tipo che gli piace fare l'impianto elettrico di casa, tu lo fai, è un'integrazione di piccola scala, cioè in realtà quelle cose sono grandi e la densità è molto bassa. Poi magari conosci uno che si diverte a fare delle radio fatte a mano un po' piccoline e con delle cose un pochino più sofisticate, e quella è di media scala. Poi inizi a fare delle robe sempre più spinte, che invece iniziano a fare tipo un intero processore su un solo chip, e quella è grande scala. Poi fai grandissima scala, e poi insomma a un certo punto arrivi a ultra scala, quando fai un intero computer su un solo chip, quello si chiama il sistema on chip, che si fa adesso. Quindi in realtà, quando sentite parlare di grande scala, vuol dire che quelle cose sono piccole, perché si sono integrate più cose. E la miniaturizzazione, come dicevo, va insieme al tema della potenza, cioè noi vogliamo cose piccole ma anche molto potenti, e qui una piccola nota va fatta: le cose noi le vogliamo molto potenti anche perché i sistemi software che ci facciamo girare sopra quell'hardware sono molto molto inefficienti. Cioè il software che noi facciamo girare, o meglio, per risolvere le necessità principali che noi vogliamo risolvere, basterebbero hardware molto meno potenti di quelli che in effetti usiamo. Ci sarebbe moltissimo da dire sul sì, perché invece facciamo così.
Noi ne abbiamo un po' parlato forse in altre trasmissioni, in altre puntate di questo tema, e l'idea è che in generale assistiamo a una complessificazione degli strumenti che ci permettono di realizzare le cose che vogliamo realizzare, che da un certo punto rispondono sempre a delle logiche di mercato. Cioè, parliamoci chiaro, così come l'hardware, anche il software strizza l'occhio al consumatore, quindi non è che ci si inventano delle cose più complicate solo per il piacere di, che però dall'altra parte appunto sono in un processo dialettico in cui il problema dell'hardware viene completamente offuscato, insomma non se ne parla, appunto il digitale è sempre meglio piuttosto che l'analogico, quindi insomma le cose più complicate, se ci appaiono semplici, sono comunque meglio delle cose semplici, quindi il consumatore non è più l'utente, ma è il consumatore che non viene invitato a fare nessuno sforzo e piuttosto a ricevere il prodotto che appunto ha lo schermo più grande o ha le funzionalità sempre più veloce a discapito di tutto quello che poi c'è dietro.
E in questo, se ci permetterete di autocitarci, volevo segnalare la puntata, per la verità, di pochi mesi fa, forse nemmeno un intero mese fa, che è il web più piccolo del mondo, che parlava proprio del tema delle applicazioni, che è un pochino rilevante in questo, sia del 4 novembre.
Sì, e l'insieme di questi discorsi che stiamo facendo in questo frangente tocca un altro aspetto fondamentale, appunto iniziamo a utilizzare il termine dell'LCA, dell'analisi dell'intero ciclo di vita di un bene, è che è un prodotto tecnologico che è miniaturizzato e più potente in termini di capacità di calcolo, è un prodotto che in fase di smaltimento sarà più inquinante, perché significa avere più parti saldate, significa avere pezzi più piccoli, significa avere delle chimiche di sintesi avanzata più complesse che non possono essere facilmente riportate, diciamo, a quello che erano prima. Quindi sostanzialmente tutto quello che è il riutilizzo o il riciclaggio di un oggetto ultra piccolo e ultra potente va a gambe all'aria.
Le 21.53, direi che è arrivato il momento per un altro stacco musicale. Questi sono i Grunge.
Questa specie di Luna Park, di Luna Park, di Luna Park.
E allora, rieccoci su Le dita nella presa, sono ormai le 21:58 e siamo ormai alla terza parte della prima puntata sul materialità della tecnologia, sulla materialità del digitale, e quello che ci accingiamo a fare adesso è cercare di descrivere il ciclo di vita di uno smartphone, quindi dalla sua creazione alla sua, allo suo smaltimento, al suo fine vita, e porre questo al confronto con un Fairphone. In brevissimo, che cos'è un Fairphone? È un particolare tipo di smartphone che viene realizzato da una compagnia olandese, una compagnia totalmente di mercato, che praticamente tra le feature, insomma, nella sua fascia di mercato si propone di essere particolarmente ecologico. Sappiamo che ovviamente pretesa di essere assolutamente positivo, di essere una tecnologia assolutamente positiva, ha certamente le sue magagne. Vedremo quali sono queste magagne, anche cercando di svolgere il filo della matassa e capendo come il Fairphone nasce, cresce e muore.
E del resto, infatti, non è che noi ce lo stiamo né difendendo né promuovendo, però è uno strumento utile anche soltanto perché comunque fa quel lavoro di trasparenza che, per quanto sia anche molto pruriginoso, per noi è stato molto pratico, perché ci offre, no, come dire, dei dati concreti su cui comunque poter fare un'analisi di un telefono, quindi senza abbracciarlo in nessun modo. Lo useremo perché è un riferimento abbastanza documentato, ecco, questa sicuramente è utile.
Soprattutto, oltre a offrirci dei dati, ci offre anche con chiarezza quelle che sono le fasi necessarie per la costruzione di uno smartphone, ovvero ad esempio l'estrazione delle materie prime e l'assemblamento delle stesse, il lavoro che ne consegue, la commercializzazione del prodotto e poi lo smaltimento del prodotto quando non è più capace di assolvere al ruolo tecnologico e sociale che si era proposto quando è stato venduto.
Sì, quindi come dicevamo, non stiamo facendo i consigli per gli acquisti natalizi, ma ringraziamo la Fairphone per darci l'assist per parlare male di tutti i produttori dei telefonini, sostanzialmente. Nel caso loro specifico, se andremo ad analizzare quello che fanno, lo faremo in altre puntate. Ritornando su quello che è lo specifico della puntata di oggi, stiamo parlando del design di un telefono o di un computer o di un altro oggetto tecnologico, quindi delle scelte che vengono fatte prima di entrare in produzione con l'oggetto,
e del come queste impattano poi anche il durante,
e di come queste poi vanno a impattare esattamente tutto il durante, che racconteremo nelle altre tre puntate del ciclo.
Sì, quindi in questa parte, diciamo, potete anche vederla, se volete, come una piccola anteprima delle prossime, nel senso che faremo un giro un po' più a volo d'uccello, guardiamo un po' più da lontano sulla vita di un cellulare da prima ancora che sia prodotto a quando è alla fase del fine vita.
Esatto, ovviamente in questo caso allora il designer, quando inizia, il designer è una figura astratta che è composta sostanzialmente da un responsabile del marketing, mettiamo, un responsabile della finanza dell'azienda e un ingegnere, che si mettono a tavolino e sono motivati per fare tale o tale oggetto. Nel caso del Fairphone abbiamo visto il loro target di mercato, degli obiettivi che loro stessi dichiarano che sono obiettivi, diciamo, di natura etica. Nel caso dell'azienda tradizionale che produce oggetti tecnologici, abbiamo il profitto, che viene rappresentato sostanzialmente da fare, come abbiamo già detto prima, un oggetto.
Cioè, la Fairphone non dice che il profitto è tra i suoi obiettivi, ma lo è molto evidentemente. Ma
certo,
quello è
assolutamente.
Quello è il sottotesto ovvio. La questione è: ok, assunto che io voglio far profitto, qual è il prodotto migliore per farlo? E per alcuni questo è il faccio una roba che è biodegradabile, bio tutto.
Esatto.
E per altri io invece faccio una cosa che è scintillante. E boh.
Però la cosa scintillante è piccolo, potente ed economico. Sono queste le tre parole che vanno a motivare, diciamo, il produttore di, facciamo i nomi, Samsung, Apple e
Huawei. Ultimamente
Huawei,
molto,
certo, che va molto di moda di Huawei.
Sembra inutile dirlo, ma il Fairphone non è piccolo, non è potente e non è economico.
Già, già.
Quindi ce l'hanno tutta, hanno vinto.
In effetti, se devo fare un consiglio per gli acquisti,
da questo punto di vista, nell'andare a vedere quindi il ciclo di vita di un bene di questo tipo, ovviamente c'è una grossa discrepanza tra quello che è l'obiettivo dell'azienda e quello che è il volo d'uccello, chiamiamolo così, che diceva il compagno prima, che sono sostanzialmente le tre fasi principali della vita dell'oggetto.
Noi abbiamo messe quattro in realtà, sai? Ma mi sa che forse noi siamo sbagliati. Vabbè, una forse è dopo, forse una è l'aldilà.
Ok.
Una era l'aldilà, sì. Le fasi, diciamo, quelle prima della vita sono l'estrazione delle materie prime, la parte di produzione / assemblaggio, che sono due cose okay, diverse ma che metteremo insieme. Poi c'è la parte di utilizzo. E poi c'è il fine vita, anche, al di là, come vuoi.
Vero, avevo saltato l'utilizzo, è vero.
Avevi saltato l'utilizzo, questo sì, è sì, molto sì, male. L'utilizzo è molto importante che avvenga,
sì, sì,
altrimenti è fatica sprecata.
L'utilizzo è vero che è il motore di tutta questa storia, però per esempio in termini energetici l'utilizzo di un computer o di un telefono impatta per il 20% della vita. Ora, perché racconto questo? Perché oltre alla Fairphone, che abbiamo preso abbastanza in giro fino adesso, passiamo a prendere in giro anche altri produttori di questo tipo. Esiste un'azienda inglese che si chiama Zanchuri, che è fatta da un ragazzo di origine africana che ha deciso di inventare un'altra forma di prodotto ecoetico pinco pallino, e ha fatto dei computer a basso impatto energetico, ossia consumano molto poca energia in fase di utilizzo. Va bene, ma se la fase di utilizzo è irrilevante rispetto alla fase di produzione, tu mi hai ridotto.
Hai ottimizzato la parte sbagliata.
Esatto, mi hai ridotto di metà il nulla. Quindi questo è uno degli esempi. Quando si parla di green computing, molto spesso vengono fuori, cioè di struttura, un grandissimo progetto americano che è di marchiatura, diciamo, di riconoscimento, che è Energy Star, i computer che non consumano troppa elettricità. No, beh, l'hanno già fatto quando li hanno prodotti. Quindi lì ci fermiamo, e questo è uno degli esempi nel mondo dell'eco design, diciamo, che ci troviamo davanti, che sono fuorvianti.
Ma stiamo andando fuori pista, nel senso, meglio, fuori scaletta, nel senso che volevamo partire in ordine rigorosamente cronologico dall'estrazione delle materie prime. E qui qualcosa abbiamo già detto, parlando ad esempio del coltan, no? La scelta delle materie prime non è affatto una scelta, tutto non è una scelta obbligata, nel senso che quali materie prime sono necessarie dipende da quale prodotto si ritiene importante costruire o privilegiare. Se si ritiene importante fare un oggetto più o meno miniaturizzato, più o meno potente, con schermo con certe capacità, poi serviranno delle materie prime di conseguenza appropriate. Quindi la scelta di quale materie prime servono è sempre un riflesso del quale prodotto voglio costruire. Su questo ricordiamo, sempre soltanto così per essere brevi, che l'estrazione di molte materie prime può essere anche molto 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 impattante. Se ne è parlato, io credo, no, in tantissimi ambiti di movimento anche diversi, ma appunto estrarre il litio non è una barzelletta, estrarre l'oro non è una barzelletta, e così via per la maggior parte delle altre risorse. Quindi se è vero che il silicio, che apparentemente è l'ingrediente, cioè non so, che sicuramente quantitativamente è l'ingrediente numero uno degli oggetti digitali, è invece un oggetto non molto problematico da ottenere, almeno per la maggior parte dei tipi di silicio, nel senso che è disponibile in grande quantità più o meno dappertutto. Sì, è vero, però poi servono anche un sacco di altre cose che invece sono molto scarse, molto preziose e molto problematiche.
Sì, queste altre cose, diciamo con più esattezza, si chiamano terre rare, e non a caso questo nome, perché sono... non si chiamano terre rare.
Si chiamano terre rare, ma non sono molto rare, non tutte almeno.
Beh,
dipende.
Vabbè, allora, ma seccato così, basta, e allora io ora vado, e quindi... Però in realtà... E siano terre rare, non sono così rare, forse, non lo so, non ho il polso su effettivamente quanto siano rare queste terre, ma comunque in generale sono difficili da estrarre. Sono difficili da estrarre anche perché la maggior parte di quelle che era facile estrarre sono state estratte già via, perché per esempio se pensiamo all'oro è difficile immaginare che ad oggi troveremo ancora quelle miniere d'oro come potevano essere trovate nel Klondike con Zio Paperone, che andava là e si accucciava e trovava la pepita. Ad oggi per trovare una miniera, per trovare un filone d'oro e per tirar fuori una pepita, bisogna setacciare un'intera montagna, passarla con l'acido cloritico e buttar via quello che non è risultato in oro. Quindi diciamo delle procedure molto più invasive dal punto di vista ambientale, e che in un mondo in cui queste risorse sono ovviamente finite saranno sempre più invasive anche negli anni futuri.
E tornando alla sequenza dei passi necessari, un altro dei passi importantissimi è quello della produzione che include anche l'assemblaggio, ma sono quindi due fasi molto diverse, no? Nel senso che per esempio se noi abbiamo raggranellato il silicio che ci serve, dobbiamo fare un processore, questo è un progetto ad alto contenuto tecnologico, quindi una produzione di alto livello tecnologico o comunque non altre, senso sicuramente più livello tecnologico rispetto al prendere lo schermo, il processore, un tot di altre schedine, impacchettare tutto quanto dentro una scatola di plastica e non lo so, e aggiungerci alcune cosette, avvitare dove va avvitato, saldare a mano alcuni componenti, che sono invece le parti di assemblaggio, che sono parti molto più basse di manovalanza, e naturalmente poi questo implica anche una distribuzione nel mondo del lavoro
varia.
Sì, varia, ma insomma anche prevedibile, nel senso che poi nei paesi più poveri del mondo si fa l'assemblaggio e tutte quante le fasi più ad alto contenuto di lavoro e meno contenuto intellettuale, naturalmente, mentre invece i processori, che sono una parte un po' più sofisticata, li si fa, mi sembra, soprattutto in Giappone.
Sì, i processori per esempio vengono prodotti principalmente in Giappone, come per esempio invece i dischi, che sono, come dire, un discorso intermedio tra la produzione e l'assemblaggio, vengono prodotti in Thailandia. Queste cose ovviamente implicano una delle materie prime che non abbiamo citato, è il petrolio.
Ah certo.
È abbastanza rilevante nella misura in cui si usa a misurare, diciamo, il consumo di petrolio di un chilo di computer pari a 10 volte quello di un chilo di macchina, cioè di una macchina in realtà. Quindi lì c'è un rapporto anche molto dispari, e a questo aggiungiamo anche il trasporto, perché il processore viene fatto in Giappone, il disco viene fatto in Thailandia, l'assemblaggio viene fatto in Cina, anzi oramai viene spostato in Vietnam o in Indonesia, la macchina viene spedita in Messico per essere marchiata dalla marca americana X in una macchiadora in Messico, spedita negli Stati Uniti e commercializzata in Europa. Quindi anche questo non è da poco, diciamo.
Scusami, credo di poterti fare questa domanda. Avresti una taglia numerica proprio di quello che è il commercio e il movimento di computer e di chip nel mondo? Ovvero, ad esempio, cioè, che ne so, magari delle stime che comunque ci possono aiutare a rendere l'idea di quanti computer girano sui mari attraverso navi cargo o così?
No, non ho una stima di quello, una stima del rifiuto elettronico, che non è altro che la conseguenza. Cioè, attualmente il rifiuto elettronico è un milione di attenzione, perché sto per dire una cretinata, di chili o di tonnellate, no,
è ben diverso,
qualche ordine di grandezza, sì, okay, purtroppo.
Capito. Un milione, allora,
un milione di qualcosa, comunque.
20 chili per persona in Italia,
20 chili per persona, il che ci potrebbe a dire sì. 1.000 milioni di chili.
20 per 50 secondo me fa 100 milioni di chili.
20 per 50 fa 1000, guarda.
Va bene, vabbè ragazzi, ma del resto è domenica sera.
È diretta,
no? Il bello della diretta.
Sì. Quindi moltiplicato per 10 per l'Europa, moltiplicato per 50, cioè
certo,
il resto
certo
dell'Europa. Ok, queste sono le ordini di grandezza.
Il primo ascoltatore che risponderà con il numero esatto di fagioli esatto, presenti nelle discariche vincerà.
Va bene, quindi sono un sacco di chili di monnezza tecnologica, e questo è comunque quello che già viene classificato come rifiuto, per non considerare tutto quello che invece è ancora nelle nostre case o peggio negli stock pronto ad essere venduto, in un'epoca in cui credo che sia esponenziale l'aumento di prodotti, o comunque forse esponenziale è un'affermazione forte, ma comunque che è in crescente, in insomma diciamo molto ripida questa crescita, il numero di prodotti commerciali che sono a disposizione di tutti. Ovvero, se 10 anni fa quasi nessuno aveva uno smartphone dentro casa, io credo che ad oggi ciascun, quasi ogni famiglia, quasi ogni nucleo familiare allargato, quello che sia, ha almeno un paio di smartphone vecchi a persona, che non ha ancora buttato, perché non si butta mai uno smartphone
e perché ancora non sono arrivate alla fase dei rifiuti gli smartwatch e altre tecnologie. E sotto, senza contare anche tutta quella parte delle esternalità ambientali, che sono quello che lasci sul territorio. Cioè, se tu c'hai una fabbrica che inquina moltissimo e quindi ti inquina una falda acquifera, dove sta nel conto? Da qualche parte ci deve stare il fatto che qui lì c'è qualcuno che non può più bere l'acqua dalla falda acquifera. In generale, la quota EPR, che pure abbiamo già citato, che è la Extended Producer Responsibility, responsabilità estesa del produttore, non si estende fino alle responsabilità sociali. Quindi il lavoro sottopagato, il lavoro di merda, non conta come responsabilità del produttore. L'ambiente anche sì. Quindi se produci qualcosa che poi dopo inquina molto, che ci crea nelle discariche, che brucia nel trattamento meccanico biologico, quello effettivamente è una delle responsabilità del produttore. Ma il lavoro sottopagato continua a essere una garanzia a disposizione di chi vuole produrre tecnologia.
Sì, nello specifico allora si parla di schemi EPR, che sono proprio dei modelli che vengono applicati da paese a paese in base alla direttiva europea, in cui si dice: tu produttore del computer sei responsabile di questa tale tale e tale altra cosa. In particolare, allora, responsabilità estesa, uno immagina che la cosa vada a, come dire, riguardare tutto quello che il produttore ha fatto come esternalità. Prima di tutto riguarda solo delle vicende di natura ambientale. Sono vicende di natura ambientale che tendenzialmente si svolgono solo in Europa, quindi l'estrazione di fatto ne è esclusa, e la fine vita dello scarto del riciclaggio anche. Ora, questa è una cosa molto delicata di cui parleremo alla quarta puntata, però il mondo del riciclaggio è assolutamente, dire opaco sarebbe dir poco, diciamo. E quello che noi ricicliamo in realtà non lo ricicliamo veramente o al 100%.
E l'ultima cosa che voglio dire sulla produzione riguardava le scelte che uno si fa per risparmiare in produzione, che poi impattano su fasi successive. Ci torneremo, ma un esempio già volevo dirlo. Diciamo che voi dovete assemblare un computer, allora se voi dovete infilare un processore dentro una scheda, questo vi costerà magari, non lo so, $2, mentre se volete saldarcelo sopra per qualche motivo, questo vi costa $1.50 e quindi vi conviene. Vedremo dopo che questo genere di scelte che vi fanno risparmiare qualcosina in fase di produzione impattano poi molto negativamente sulle possibilità di estendere la vita del prodotto, di ripararlo, di potenziarlo, addirittura incidono molto anche sulla fase di fine vita, cioè la parte in cui il prodotto lo dichiariamo ormai come non più servibile e vogliamo farci qualcos'altro. E quindi con questo appunto mi sposterei, vai.
Sì, cioè io un po' per rendere l'idea di quello che dici, ad esempio la qualità del Fairphone o degli altri oggetti che possono essere modulabili, che noi abbiamo un po' come si dice sfottuto in quest'ultima parte della trasmissione, è sicuramente quella di prendersi cura del fine vita e della fase appunto di miglioramento, di potenziamento o di riparabilità, creando, assicurandosi che tutti i vari componenti siano posti insieme in maniera diciamo separabile a mano, ovvero che non servano processi industriali al fine di separare ad esempio il processore dallo schermo o così via, perché sappiamo che invece in molti altri progetti delle scelte anche diciamo semplici e appunto non particolarmente malvagie, insomma delle scelte dettate molto spesso dalla volontà di avere un prodotto piccolo, compatto, quindi che sta in 2 centimetri, anzi ormai in 8 millimetri, quello di uno smartphone, credo, e fanno sì che questa roba venga incollata, venga appiccicata in maniera magari pressata a forza e che sia pressoché impossibile da smontare in fase di smaltimento.
Sì, esatto, e qui ci muoviamo sulla parte che riguarda l'utilizzo, cioè ok, la cosa sarà prodotta, in qualche modo trasportata, l'abbiamo comprata, la utilizziamo. Prima domanda, quanto dura questo oggetto? Il quanto dura vuol dire varie cose, cioè una vita che si mette la vita senza guasti, che tu ti puoi aspettare da qualcosa, quindi tipo quanto dura la batteria, quindi quanto la scarica la batteria, quanto è fragile, cioè quella c'ha i tasti del mio portatile, sono molto fragili che si rompono da soli, e idem la ventola, la plastica e tutto il resto, ma c'è anche il quando subisco un danno, quanto quel danno è bloccante, lo posso riparare, non si può riparare. I pezzi sono sostituibili, ecco che l'esempio, no, che facevamo prima in questo senso è molto pertinente. Se io ho un certo guasto ma posso sostituirlo con una spesa modesta, sarò incentivato a farlo. Se ho un certo guasto e sostituirlo costa molto di più che comprarmene uno nuovo, evidentemente ne comprerò uno nuovo. Un esempio non digitale che volevo fare era magari per chi aveva, non so, magari mai smontato un asciugacapelli o un altro oggetto molto banale, che gli mettono dentro il fusibile, giustamente, perché sennò c'è il magari, no, in caso di problemi potresti anche saltare in aria, insomma, quantomeno almeno fargli prendere fuoco, ecco il classico caso dell'asciugamano sopra la stufetta del bagno. Se gli metti un fusibile questo non succede, cosa buona sarebbe fare che il fusibile, se poi si rompe, uno lo può sostituire. Spesso il fusibile invece è saldato sopra e quindi sì, la parte di sicurezza è garantita. In caso di sovraccorrente io non brucio, però in caso di sovraccorrente io lo butto, quell'oggetto. E in questo modo qualcuno ha risparmiato 12 centesimi.
Io diciamo mi avvierei verso la conclusione di questa trasmissione, che credo sia stata molto ricca di chiacchiere e insomma si sono dette molte cose, molte altre se ne diranno nelle puntate successive di questo ciclo, che ricordiamo saranno su reperimento delle materie prime e produzione e circolo del produzione e messa in circolo del prodotto tecnologico e infine smaltimento. Ma forse, se ce la sentiamo, io ve la lancio un po' perché sai, un fuori scaletta, non ne abbiamo parlato, ma credo che in qualche modo è ritornato sempre nella nostra discussione, quasi ci metto in difficoltà perché appunto non ne abbiamo discusso bene, sull'open hardware. qual è il punto dell'open hardware? Cioè è effettivamente un movimento che, diciamo, ci ha attraversato anche il giro Hack Meeting, se ne è parlato molto di open hardware anche con un, diciamo, una prospettiva positiva, perché l'idea che comunque dopo il free software e in qualche modo l'open source, che sono diversi, però l'idea che puoi mettere liberamente le mani sul codice e puoi modificarlo e capire che cosa sta succedendo sotto, l'idea di fare lo stesso con l'hardware, che invece è quella, la condizione sine qua non il tuo programma possa girare, è sicuramente molto eccitante.
E progetta anche tu la tua CPU e poi stampala nel tuo laboratorio per stampare delle CPU che naturalmente voi avrete, credo, a casa.
Beh, sì, penso tutti abbiano a casa una cosa del genere. No, negli ultimi 15 anni ci sono stati tantissimi progetti che vanno dalla Free Hardware Foundation ai progetti appunto di hardware libero, di open hardware, con tra l'altro lo stesso tipo di, come dire, divisioni che ci sono state nel mondo del software o altre dettate dal fatto che si sta parlando non di codice ma di oggetti. E ci sono diversi problemi in questo campo, diciamo, del design di oggetti liberi, dove vengono rilasciati schemi di come si può fare tale o tale oggetto e via dicendo. Allora, a parte il fatto, lo dico molto brutalmente, che moltissimi degli oggetti fatti con schemi open o free sono delle schifezze, che questo, ahimè.
Vabbè, questo, le CPU RISC erano molto molto fighe ed erano open hardware. Poi naturalmente sì, chi se la può ristampare la, certo, il processore RISC.
Cosa, questa, scusate, è la parte,
la divagazione tecnica.
Sì, no, qua stiamo andando. Però,
credo, sono delle schifezze, dillo meglio, cioè che vuol dire sono delle schifezze?
Che moltissimi oggetti sono stati progettati male, non funzionavano, non avevano prestazioni assolutamente accettabili, né nulla di tutto ciò. Il problema grosso, è vero, di tutte queste cose è la scala. Progettare e realizzare, cioè anzi, come dire, stampare una CPU oggi singola può costare come stampare 5.000 CPU in Cina.
Sì, ma anche un circuito integrato, cioè, stamparsi una porta logica, io non penso che, no, che è uno, no, di quegli oggettini piccoli che stanno nelle schede più banali,
sì,
nel vecchio telecomando, quello più scemo che c'avevate 30 anni fa, c'era dentro qualche integrato, ma io non penso proprio che tu a casa, ma
si
nemmeno
in una
media genere scala puoi stampare un integrato.
E ci sono stati però tantissimi progetti che cercavano di aprire questa, quindi è porta nel mondo del design proprio degli oggetti elettronici. Dal mio personale punto di vista, 15 anni dopo non abbiamo ancora trovato una quadra che possa permettere di rendere utile questo filone, diciamo.
Se non come sempre per il vantaggio che così c'è dell'open hardware in giro, in realtà lo stampa soltanto qualcuno che ha a disposizione la scala e quindi i mezzi di produzione, ma invece la correzione dei bug nell'open hardware, le osservazioni, le critiche le possono fare in tanti. Io tanto quel lavoro tecnico, scientifico, che si può servire anche, no, di quella che a volte alcuni chiamano la legge di Linus, no, quel fenomeno per cui se tante persone guardano un costrutto tecnologico salteranno più facilmente fuori i difetti, può beneficiare da questo. E quindi, come dire, chi stampa le cose e c'ha il mezzo di produzione è agevolato, perché qualcun altro gli farà in un qualche senso la revisione, no, dei controlli in più. E questo mi sembra, no, quindi l'unica parte assodata per quanto riguarda l'open hardware, almeno applicata alle tecnologie digitali più spinte. Poi se stiamo parlando dell'armadio che ti puoi montare da solo perché tutte le specifiche sono fatte, quella è un'altra cosa, ma
sì, io un altro commento che volevo fare, che è una cosa di cui forse abbiamo parlato in un'altra occasione sempre nella preparazione di questa puntata, è il fatto che con questa storia dell'open hardware si assiste un pochettino a un'altra forma di esternalizzazione questa volta, nel senso che anziché fare le cose in azienda, dove comunque la ricerca costa un sacco di soldi e le si può far fare a altre persone che magari mettono la loro passione, il loro hobby e anche il loro tempo libero in diciamo approfitto, come ad esempio avviene nel fenomeno dei maker, ovvero delle persone che magari con tutto il bene del mondo si mettono, si sbattono e fanno sì che delle cose che a livello di ricerca sarebbero costate sicuramente tempo di lavoro di scienziati e ingegneri che dovevano essere pagati dall'azienda, invece vengono tranquillamente esternalizzate, per cui vengono iniziati centinaia, migliaia di progetti in tutto il mondo, dei progetti che magari solo uno su mille ce la fa, e quella volta che quello su mille ce la fa, per questione poi di scala e anche di commercio, viene sussunto dall'economia, diciamo, di più grande regime, e quindi in qualche modo c'è anche questo problema che assolutamente non deve scoraggiare la creazione di progetti liberi, anzi bisognerebbe, non lo so che bisognerebbe fare, però comunque no, che non sia scoraggiante. Però il problema è che pensare la progettazione di open hardware, pensare la progettazione di un hardware più diciamo rispettoso dell'ambiente e della società, e pensarla in un'ottica di profitto, quindi pensare che questa possa poi trasformarsi in una compagnia o in un'azienda, insomma in un progetto che possa portare a dei soldi, ha sempre le sue contraddizioni, e in qualche modo non combatte affatto questo sistema di capitale regime continuo e circolare, e quindi in qualche modo anche questa cosa ha i suoi limiti.
E con questo appunto direi breve stacco musicale, poi torniamo per cercare di finire il ciclo di vita di cui stavamo parlando, questo grande classico sono i Kraftwerk.
Era lì che si discuteva di open hardware, forse ne approfondiremo meglio in un'altra puntata. E quello che diciamo è che l'open hardware è sicuramente una tecnica di progettazione dell'oggetto, mentre il design, per come l'abbiamo inteso fino adesso, è una forma diciamo più ampia che tiene conto anche delle categorie di mercato e di quelle che poi sono i costi della produzione.
Comunque digressione utile, perché prima o poi sicuramente dovremo tornarci a parlare anche di questo, e visto che di free software abbiamo parlato tante volte, anche di open hardware prima o poi sarà necessario farlo. E stavamo seguendo la storia del nostro cellulare che viene prodotto, che ormai è stato usato, e chissà se è stato possibile ripararlo oppure non è stato possibile ripararlo. Chissà se quando abbiamo iniziato a vedere che avremmo potuto volerne uno un po' più potente, se l'abbiamo potuto potenziare quello che avevamo, se ci siamo dovuti arrangiare, è soltanto nella scelta lo butto e me ne compro un altro o me lo tengo. E comunque siamo arrivati a un giorno in cui abbiamo detto basta, ormai questo oggetto è arrivato. Perché è arrivato? Potrebbe essere arrivato o perché proprio non funziona più, è passato sotto uno schiacciasassi ed è tutto distrutto, ma potrebbe anche essere soltanto ormai inadeguato, tipo magari ormai la batteria mi dura 4 ore, varie applicazioni vanno un po' lente, inizia a non essere più adatta a quello che ci voglio fare io, ma l'oggetto non è rotto, è soltanto degradato. Ecco, a questo punto quali strade abbiamo da fare, oltre a quelle più ovvie che sono la discarica, la dispersione nell'ambiente e magari il riciclaggio dei materiali. E un altro un conto banale che volevamo aggiungere era proprio matematica spiccia: se gli oggetti durano di meno ne compri di più e quindi poi ne butti di più. Questo era ovvio da dire, ma fa tutta la differenza, nel senso che sei costretto a smaltire più cose se le tue tanto più quanto le cose non durano abbastanza. Quindi se uno riesce a fare oggetti che durano il doppio, deve smaltire la metà degli oggetti e questo sarebbe già qualcosa. Qualche altra pillola di cifre che volevamo darvi, giusto per aprire il discorso, è che solo il 30% dei rifiuti europei viene gestito correttamente, il 30% viene gestito legalmente, quindi non in modo illecito, però comunque con varie eccezioni e vari problemi rispetto a quello che si vorrebbe fosse la gestione dei rifiuti elettronici, mentre il 40% non si sa che fine fa.
Sì, viene indicato come non pervenuto. In questo caso stavi citando un documento molto importante che si chiama CWIT, che è il risultato di una ricerca fatta dalle Nazioni Unite e l'Interpol nel 2015, Counter Waste Legal Trade, in cui delle istituzioni vere e proprie a 15 anni dell'emanazione della prima direttiva sui RAE, sui rifiuti elettronici, hanno dichiarato che sostanzialmente la situazione del rifiuto elettronico oggi nel 2000, oggi, ora all'epoca nel 2015, è peggiore di quanto non lo fosse all'origine. Quindi decisamente economia circolare e altre aree fritte verdi, diciamo, per ora non hanno assolutamente impattato su questa fase, diciamo, del ciclo di vita dei beni elettronici.
Nulla contro le aree fritte, come nulla contro nient'altro che sia fritto, però
assolutamente.
Ecco, che cosa vogliamo fare? Qualche esempio su come il fine vita, cioè come dire, c'è una parte dei problemi dello fine vita dello smaltimento che sicuramente riguardano altro. Cioè se uno, che ne so, vuole fa più soldi a fare le discariche abusive e illegali nei cantieri in cui prima ci ha fatto una speculazione edilizia, questo è un paio di maniche che nessun produttore di cellulare risolve, ma è tutta un'altra questione sociale di cui tra l'altro questa radio si occupa da sempre. Altra questione però invece che può essere affrontata nel tema del design, volevamo fare qualche esempio più concreto, e uno che avevamo per esempio è quello che riguarda la qualità delle plastiche. Questo un po' l'avevamo già detto, cioè le plastiche è vero che sono più o meno petrolio, però non è che sono petrolio puro e non è che sono tutte uguali, e quindi hanno diversi impatti sull'ambiente, possono essere più o meno tossiche, a volte sono anche molto tossiche. E naturalmente in base a che tipo di plastica hai, poi cambia anche il modo in cui la riesci a smaltire, in cui la riesci a riciclare o in cui questa al contrario può essere pericolosa quando è smaltita. Quindi anche in questo senso c'è differenza, e lei l'ha deciso in fase di design quando ha deciso che materiale usare, e tipicamente se hai risparmiato l'hai fatto perché volevi venderlo a 5 euro in meno.
Sì, allora qui invece tocchiamo una notizia molto recente di una settimana fa all'incirca. I ritardanti di fiamma, che sono sostanzialmente dei brominati, polibrominati, bifenile, pinco pallino, sono varie chimiche, sono degli additivi che vengono aggiunti alle plastiche degli oggetti elettrici ed elettronici per evitare che si infiammino. Ora, tanto quello che adesso vi dico lo accenno e lo approfondiremo in futuro, valore accettabile massimo sarebbe di 10 parti per milione, però nel caso della plastica riciclata da rifiuto elettronico il valore massimo è di 1000 parti per milione. Ora qualcuno ci prende in giro perché se mi dici che da 10 parti per milione per le plastiche generiche tu non vuoi andare oltre perché è pericoloso, ma fai un'eccezione per le plastiche che hanno un'altra origine, però il valore chimico è 100 volte più grosso, c'è qualcosa che non mi torna. Una decina di giorni fa le istituzioni europee hanno proposto di standardizzare tutto a 10 parti per milione, al che le associazioni di riciclatori delle plastiche da rifiuto elettronico si sono scandalizzati perché hanno detto: allora noi dobbiamo chiudere i nostri impianti. Questa è un'anteprima di qualcosa che poi andremo a approfondire in futuro.
Mentre mi distraevo, l'altro esempio che volevamo fare riguarda sempre il tema della sostituibilità. Cioè, se uno ha un prodotto il cui, per esempio, schermo è estraibile e sostituibile, questo, oltre a essere molto meglio in fase di quando il progetto è ancora in vita, quando è ancora utilizzato, è anche meglio quando dovrà in qualche senso arrivare al fine vita, perché se un oggetto può essere smontabile, i suoi pezzi possono essere recuperati. Faccio un esempio: alcuni computer portatili hanno magari la scheda wifi integrata, che comunque è separabile, e quindi anche un portatile che magari per il resto abbiamo deciso che non è adeguato, gli puoi staccare la scheda wifi e riutilizzarla su un altro computer che magari utilizza la stessa scheda o con cui è compatibile. Se invece la nostra scheda wifi è saldata insieme a tutte quante le altre, quando buttiamo una, buttiamo tutte. Possiamo magari, riciclando, recuperare il materiale, il silicio o quello che c'è di buono, no? Possiamo tenerlo da parte, le plastiche eccetera, ma la scheda così com'è non possiamo più riusarla. Quindi un oggetto che è assemblato, avvitato, è un oggetto che è migliore rispetto a uno che è invece saldato, e quindi, no, tutto insieme è migliore non soltanto quando l'oggetto è ancora in vita perché può essere più facilmente riutilizzato, ma è migliore anche quando l'oggetto noi lo vorremmo buttare, perché comunque può essere separato e smaltito in una maniera migliore. Naturalmente un oggetto assemblabile tipicamente non è tanto magari il costo di produzione, anche che aumenta un po', ma soprattutto hai più problemi per quanto riguarda la miniaturizzazione dell'oggetto. Se vuoi fare un portatile come vanno adesso i cosiddetti ultrabook super sottile, è lì vuoi meno cose avvitate possibile perché non ce la fai. È troppo meglio se invece fai tutto quanto in un unico componente molto molto sottile, solo così riesci a ad arrivare a quel tipo di, a quel livello di compattezza del prodotto. E quindi questo qua per dire un altro esempio di come in fase design fai delle scelte che poi riguardano e come quello che succede alla fine della vita. E con questo credo che siamo giunti al fine di questa triste storiella.
Eh sì, questa triste storiella che ci ricorda come la tecnologia e in generale gli schermi luminosi non sono sicuramente la soluzione ai mali del mondo, sicuramente non sono la soluzione al problema ambientale, né tantomeno alla problematica sociale del lavoro e dello sfruttamento, perché anzi sono dei prodotti sempre più complessi che in qualche modo allontanano anche la nostra capacità di comprendere tutte le fasi della produzione e della vita di questi oggetti. E quindi insomma anche noi appunto ci siamo dichiarati all'inizio non luddisti, però ci rendiamo conto che sono dei prodotti davvero con cui è difficile relazionarsi su piccola scala, ma che quasi sempre richiedono l'esistenza di grossi conglomerati industriali, ma anche di grossi conglomerati di capitale, sono poi capaci di fare la ricerca necessaria all'avanzamento tecnologico, e che quindi insomma esistono tutta una serie di difficoltà che noi cercheremo di dipanare nelle prossime 3 puntate. Quindi rimanete su questi microfoni, grazie a tutti e a tutte per averci ascoltato per questa puntata delle dita nella presa, e un saluto in particolare a chi ci ascolta privato della propria libertà.
Ciao.